Lifestyle, mode, eventi e curiosità. In studio Damiano.
Dopo tanto tempo, come previsto, tu eri tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi. Invece hai parlato tanto amore, quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee, alla fine sbottato, hai detto guarda tanto amore. Tu sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore. Tu sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore. Tu sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora. Tu sei la puttana che ha ridato un senso ai giorni. Nel bene e nel male, sei bene e sei male. Vive nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene e male, nel bene e nel male.
Buonasera a tutti, siamo su Lifestyle Radio Orizzonti in Blu come tutti i giovedì sera. Il titolo della puntata di questa sera è un po' particolare, se l'avete letto anche su Saronno 7, pagina 14, e cioè un potere che tiene insieme il bene ed il male, lato scuro e la luce. E in molti mi hanno detto, perché poi sulla locandina io sotto come aforismo ho messo una frase di Darth Vader o Darth Vader, perché a seconda della stagione di Star Wars cambia anche il nome, che dice non sottovalutare il potere del lato oscuro. E in tanti mi hanno detto: uè Damiens, sei sempre sul pezzo, è 4 maggio la giornata internazionale di Star Wars e te il 9 piazzi lì cosa, una puntata su Star Wars. E io a questi gli ho detto: sì, è vero, sono sempre sul pezzo, ma in realtà questa puntata, che vede come ospite il dottor Stefano Monti, prende spunto da Star Wars, cioè dalla presenza del bene e del male, come abbiamo sentito dalla canzone di Madame, quindi della forza e del lato oscuro, ma in realtà per fare un discorso sulla generazione dei giovani e dei giovanissimi, che, come leggiamo su tutti i giornali e vediamo anche continuamente sia in internet che in TV, sono spesso attori oppure oggetto di parecchia violenza. E quindi la mia idea originaria con il dottor Monti era di dire: possiamo fare una puntata in cui parliamo di bullismo, violenza, come mai sempre di più nei giovanissimi c'è tutta questa violenza? E giustamente lui dice: partiamo però da un discorso, infatti poi ovviamente lui lo approfondirà, e cioè nel vedere come all'interno di ognuno di noi, quindi anche dei ragazzi e dei giovanissimi, c'è continuamente la presenza e la lotta, il conflitto tra il bene e il male. È da qui che scaturisce poi tutto il discorso. E quindi l'idea geniale, non mia, ma del dottor Monti, di prendere spunto da Star Wars. Poi, diciamo, sarà il fattore C, sarà la casualità, sarà quel che sarà, è capitato questa puntata 5 giorni dopo il giorno internazionale dedicato a Star Wars. Adesso sentiamo Brooklyn in the Summer.
Remember we sat in the cold, no money in Montreal. Underneath that waterfall, nobody else ever saw. I packed up everything except those memories that only I can see and can't get rid of. I still remember the first, your body hit every nerve. Used to wake up in my shirt, that's the one I had to burn. Trying not to stare, but you are everywhere. You're everywhere that I've ever known. To the train, just like you did every day. Everyone else is the same. I wonder if you're the same. And do you lay your head in someone else's bed to help you bury it, just like you always did? And now you're in all of my words, only way I can return. Memories fade in reverse, but you will always be heard. Wherever I can sing, you'll be right there with me. And go and melodies that only I can see. You feel like Brooklyn in the summer. Been hiding half awake for so long. And it's the subtlety that only you've ever seen. Bringing the mystery back together. You feel like Brooklyn in the summer. Been stumbling half awake for so long.
Buonasera a tutti, siamo sempre su Lifestyle. Questa sera il titolo è molto speciale, diciamo, perché prende spunto, come ho detto prima, da una frase di Star Wars, e cioè un potere magico che tiene insieme il bene e il male, il lato oscuro e la luce. E errata corrige, l'aforisma che poi ho messo nella locandina a completamento non dice non sottovalutare il lato oscuro, anzi, bensì non sottovalutare la forza. E chi la pronuncia questa frase? Colui che detiene, diciamo, il potere del lato oscuro, quindi il famoso Darth Vader o Darth Vader, a seconda delle edizioni, perché poi Star Wars ha avuto un'evoluzione. Quindi paradossalmente chi detiene il male dice: attenzione, non sottovalutare il potere della forza, quindi il potere del bene. E questo è molto evocativo. Per chi mi segue anche sui social, e ripeto, su Facebook c'è la pagina che è Lifestyle Radio Orizzonti, e c'è anche con lo stesso nome un profilo su Instagram. Io metto spesso, anche magari a corollario o per introdurre il tema della puntata, degli articoli o comunque qualcosa. Ho messo due articoli, uno del Sole 24 Ore e uno invece di questo lavialibera.it, dove si parla appunto della violenza nei giovanissimi, gioventù violenta, cosa, come, perché. Allora, poi dopo parleremo bene con Stefano, che ci spiegherà anche diverse cose, ci dirà un po' anche il suo punto di vista, eccetera. Qui, ad esempio, in questo articolo che ho citato prima, parla, come spesso fanno tanti, che il fatto che ci sia così tanta violenza, soprattutto negli adolescenti, nei giovani, eccetera, è dovuto ai postumi, diciamo, del lockdown e quindi del periodo di rinchiusione, ma soprattutto anche che ha scatenato un senso di, diciamo, debolezza e nello stesso tempo problematico, e quindi ha in qualche maniera scatenato una specie di aggressività, diciamo, di contrasto rispetto a quel periodo in cui appunto c'era molta frustrazione, c'era molto insomma sentore o sentimento di fragilità, eccetera. Però poi cita anche tantissime altre cose, ad esempio, cosa che dico anch'io spesso a tanti, che mai come in questi ultimi anni, ahimè, la droga gira anche a dei prezzi fin troppo accessibili, e quindi può essere che magari per sballarsi anche i giovani o giovanissimi, che come sentiamo spesso in varie trasmissioni TV o anche in interviste, dicono che si annoiano, che non sanno cosa fare durante il giorno, e quindi magari provano queste sostanze proprio per lo sballo, poi è ovvio che hanno delle reazioni che non sono più assennate, diciamo. E anche in questo articolo lo si dice: chi in branco da solo si approfitta di una vittima sessuale designata pensando alla violenza dal punto di vista sessuale, piuttosto che alla violenza di strada, maxi risse, eccetera, bla bla bla, chi vende al minuto sostanze psicoattive illegali, chi si lascia andare a impulsività esasperate in reazione a offese reali o presunte, eccetera, eccetera. Poi dice anche che la cosa forse più interessante, nello stesso tempo anche enigmatica, cita questo articolo, oltre a questi vari fattori, anche una componente narcisistica. E che in qualche maniera spiega nel fatto che i giovani, i giovanissimi ormai sono sempre sui social, sono sempre attori dei video, delle foto, cioè devono sempre in qualche maniera apparire, e quindi questa componente narcisistica in qualche maniera giustificherebbe anche qualche atto violento non dovuto, ma che lo si fa proprio per mettersi in mostra, per apparire, per in qualche maniera dover dire la propria. E anche questo, secondo me, poi lo chiederemo anche Stefano, potrebbe essere effettivamente il male, diciamo, di questi ultimi anni, cioè il fatto che tutto quello che si fa in qualche maniera lo si deve soprattutto mettere sui social, perché c'è in qualche maniera una forma di guarda cosa ho fatto e ci si vanta, che a me certe volte viene anche da dire ma che cretini che sono, nel senso che si autodenunciano, perché praticamente quelli che fanno anche delle risse piuttosto che delle cose negative si filmano per dire che fighi che siamo che facciamo queste cose, poi due ore dopo sono raggiunti dalle forze dell'ordine perché ci hai dato addirittura la testimonianza, l'hanno vista in migliaia di persone, cioè più di così. Quindi secondo me c'è la componente narcisistica, ma nello stesso tempo forse anche una certa diciamo leggerezza o superficialità con cui si fanno le cose, per cui la vedo un po' una cosa effettivamente conflittuale, però nello stesso tempo strana, molto strana. Comunque non vorrei deviare il discorso, visto che poi abbiamo invece chi ci dirigerà in questa puntata. Lascio la parola alla musica e poi magari iniziamo anche a chiamare il nostro ospite, perché la Sara Giudici non c'è questa sera perché ha un convegno, e quindi io ho provato a guardare sarono.it per fare un po', come certe volte ho fatto, come dico sempre, indegnamente, la sostituzione, come quando manca la docente, la professoressa, e arriva il supplente. Però, magari dopo ci provo, non saprei neanche che cosa dire guardando il Saronno, perché non ho visto eventi, cose particolari, eccetera. Vabbè, vediamo dopo. Adesso sentiamo gli Acqua con Barbie Girl. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. You Buonasera a tutti, siamo di nuovo su Lifestyle, Radio Orizzonte in Blu. Mi dice Alberto dalla regia che abbiamo in collegamento Stefano. E quindi innanzitutto gli do il bentornato. E ho citato prima il fatto che siamo casualmente nella settimana di celebrazioni di Star Wars, ma in realtà noi la stiamo citando per un altro discorso, però siamo sul pezzo, diciamo.
Ciao Damiano,
ciao,
buonasera a tutti.
Eccoci qua. Allora, bene e male, forza e lato scuro sono dentro ciascuno di noi, ma in modo particolare forse cercano un dialogo all'interno dei ragazzi della cosiddetta generazione, non so più se X, Z o cosa. E come spiegarsi quindi tanti episodi che hanno come sfondo, diciamo, bullismo, cyberbullismo, violenza, eccetera, eccetera. Stavo introducendo un po' il discorso, ma come dicono i latini, ubi maior, minor cessat, quindi è arrivato il maestro.
No, 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 hai detto bene. Comunque siamo partiti da questa definizione, di questo riferimento a Guerre Stellari, per partire da un dato di fatto, cioè che appunto le forze del bene e quelle del male esistono da sempre, sempre esisteranno, anche nell'animo di ciascuno di noi. In ciascuno di noi ci sono aspetti positivi e negativi. Per fortuna possiamo fare delle scelte, cioè ogni mattina quando ci alziamo possiamo decidere in che squadra giocare, quindi da questo punto di vista direi niente di nuovo sotto il sole. Di nuovo c'è che diversi segnali ci indicano la presenza di un aumento di violenza, di aggressività, certo, soprattutto fra i giovani, e quindi è giusto che ci facciamo qualche domanda. Ora, lungi da me l'idea di voler fare lo psicologo che ha la risposta pronta ed esaustiva per spiegare fenomeni soprattutto così complessi, però un paio di aspetti, un paio di fattori che a mio avviso hanno contribuito e contribuiscono ancora oggi a catalizzare questi fenomeni, questa tendenza, mi sento di proporli. Ecco, il primo è quello che potrei definire la cultura dell'immagine, che è qualcosa che arriva da lontano in realtà, perché chi ha un po' di anni si ricorderà gli anni 80, i più giovani possono andare un po' a vedersi queste cose in rete, su internet, quando iniziò a diffondersi, non so, il fenomeno degli yuppies, il cosiddetto edonismo reganiano, la pubblicità della Milano da bere, tutte queste cose, iniziò a diffondersi un tipo di cultura che tendeva a privilegiare l'apparenza, l'esteriorità, il successo a tutti i costi. Si doveva essere tutti belli, abbronzati, ricchi, quindi ci doveva essere il benessere assolutamente, e quindi un tipo di cultura che implicitamente, a volte anche esplicitamente, svalutava tutto il contrario di queste cose, quindi le insicurezze, le fragilità, l'insuccesso, la non corrispondenza a questi canoni estetici, persino la vecchiaia, no? Pensiamo allo sviluppo enorme che ha avuto in questi decenni la chirurgia estetica, che per carità va benissimo e fa del bene a tante persone, però come tutte le cose della vita, quando si esagera, per cui vediamo anche oggi delle persone, delle signore che trasformano il loro volto in una caricatura di quello che era un tempo, vabbè, chiusa parentesi. Però al di là di tutto, insomma, questa cultura dell'immagine, dell'apparenza del successo è ancora presente nella nostra società e ha creato e continua a creare, secondo me, una crescente insicurezza nei giovani, soprattutto perché non sanno dove mettere i giovani le proprie insicurezze, i propri insuccessi, perché sembra che non ci sia posto, sembra che di nuovo dobbiamo essere sempre tutti perfetti. E qualcuno potrà chiedere: vai, ma cosa c'entra l'insicurezza con l'aggressività? C'entra perché molto spesso l'aggressività e la violenza sono un tentativo, la conseguenza di compensare delle gravi insicurezze interiori. Cioè, detto in altre parole, il bullo, per esempio, ha bisogno di sentirsi forte. Ne ha bisogno, possibilmente davanti ad un pubblico. Cioè, uno che sta sufficientemente bene, una persona che sta sufficientemente bene con se stessa, uso questo avverbio perché completamente bene con noi stessi non ci staremo mai, nel senso che tutti noi abbiamo appunto le nostre fragilità, le nostre magagne, eccetera. Però uno che sta sufficientemente bene quando vede qualcun altro un po' in difficoltà, casomai cerca di dargli una mano, certamente non gli viene da infierire. Invece al bullo sì, proprio per cercare, magari inconsapevolmente, di compensare le proprie insicurezze. Ecco, quindi, ripeto, lungi da voler creare un teorema esaustivo, però questo, secondo me, è uno dei tanti fattori che contribuiscono a creare sempre maggiore insicurezza e quindi, certo, conseguentemente anche un aumento di questa aggressività.
Sì, è quello che in uno dei due articoli che ho postato questo pomeriggio sulla pagina social del mio programma che ho citato prima, classificava come narcisismo, come appunto questa voglia di essere sempre, diciamo, in qualche maniera perfetti e di essere sempre sullo schermo, cioè di dover sempre apparire a tutti i costi. Cioè sembra quasi che, non a caso, quando ci sono questi episodi di bullismo piuttosto che di rissa o eccetera eccetera, tutti lì a riprendere, tutti a postarle, perché ci si sente, diciamo, fighi, cioè nel senso ci si sente qualcuno ad aver fatto quell'atto lì. E poi, come dicevo prima, peccato che a me viene sempre in mente di dire: sì, vabbè, si credono chissà chi e si filmano, cioè, ma non hanno neanche un po' la malizia di dire, cioè praticamente ci stiamo mettendo nelle mani di chi poi ci darà una punizione, perché addirittura gli stiamo dando pure le prove che abbiamo fatto delle cose che non andavano fatte.
Sì, questo sì, e fra l'altro so che è difficile magari da credere, ma non ci eravamo messi d'accordo su questo, perché io ho avuto una giornata piuttosto intensa e non ho avuto neanche tempo di guardare la verità, quello che tu avevi postato, quindi, però insomma ci siamo trovati su questa cosa, direi, in effetti. E l'altro fattore che proponevo di fatti è proprio l'avvento e la diffusione della rete, di internet, che di nuovo, per carità, non va assolutamente demonizzata, ci mancherebbe, ma sicuramente fra gli aspetti negativi c'è che sembra fatto apposta per fare da enorme cassa di risonanza a quel tipo di cultura dell'immagine. Cioè, pensiamo solo appunto ai social, a Instagram. Ecco, io quando vado nelle scuole in giro dai ragazzi per fare un po' educazione all'affettività, per esempio, una delle prime cose che dico è: ragazzi, guardate che la vita vera non è quella lì, perché su Instagram è difficile vedere qualcuno che posta una storia in cui non è a posto con l'immagine, o no, tutti sono sempre quasi sempre belli, sorridenti, mangiano dei piatti bellissimi che potremmo anche dire: chi te l'ha chiesto di farci vedere cosa stai mangiando?
Poi le ragazze sono sempre tutte mezze biotte, che io non so, dico, boh, ma come fanno in giro per Milano a farsi ste foto? Ma non hanno vergogna, la gente li guarda, no, boh.
No, ma al di là di questo, insomma, la rete dà una visibilità e anche un'illusione, come dicevi tu, appunto, di impunità, perché poi invece tante volte con i filmati queste ragazze si autodenunciano praticamente, ma è tale la cultura dell'immagine, davvero, di quel quarto d'ora di celebrità di cui parlava Andy Warhol, che non si rendono conto. Purtroppo poi la rete ha un riflesso e una conseguenza grave sulle vittime anche rispetto al passato di bullismo eccetera, perché chiaramente, mentre un tempo, quando non c'era internet, dal bullo in qualche modo potevi cercare di sottrarti cambiando strada, faccio per dire, qui invece no, purtroppo vieni messo in vetrina davanti teoricamente a milioni di persone, e difatti alcuni purtroppo non reggono questo peso e si sono anche poi tolti la vita. Però internet sembra fatta proprio apposta per creare con la cultura dell'immagine, chiamiamola così, tanto per dare una definizione di questo fenomeno anch'esso molto complesso, una miscela davvero micidiale e per contribuire a creare questo tipo di mentalità, anche paradossale, perché arriviamo al paradosso per cui capita che a volte le persone assistano a episodi anche di violenza, eccetera, invece di intervenire o almeno di cercare aiuto, stanno lì a filmare.
Sì.
È veramente
paradosso.
Siamo al paradosso, veramente.
Ti fermo un attimo che mando un intermezzo musicale e poi ritorniamo Prego. Sull'argomento. Alberto propone Tarzan, prima c'era Barbie, adesso c'è Tarzan Boy dei Baltimora. Eccoci qua, siamo su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu, perché Alberto stava sentendo prima te, Stefano, che parlavi degli Yuppies, eccetera, e quindi è andato a pescare i Tarzan Boy.
È vero.
Comunque, breve parentesi sul discorso che stavamo facendo prima dei social. Io ho messo nel mio status di WhatsApp, qualche giorno fa, perché l'ho trovata, era troppo carino, ho detto la metto, magari qualcuno alla legge dice cavolo è vero, bravo, cioè, ci sono Linus e Lucy dei personaggi di Snoopy e Charlie Brown, e Linus dice a Lucy hai Facebook? E lei dice no. WhatsApp? No. Instagram? No. Telegram? No, niente, però se vuoi sono proprio qui di fronte a te.
È carina, è vero.
E perché è vero, cioè nel senso, tante volte, ma non solo i giovani, ma soprattutto i giovani giovanissimi che ormai sembra che fanno tutto solo ed esclusivamente se è in rete, e si trovano poi davanti alla persona e invece che parlare e quindi conoscersi realmente, la riportano sempre sul virtuale, quindi dicono ma tu sei lì, ma tu fai, quindi dopo chattiamo, ma sono qua. Non riescono a sostenere un dialogo o una conversazione, una conoscenza così, fisicamente.
Sì, e oltretutto a volte, per quanto siano bravi a smanettare, come si dice in gergo, cioè a entrare in rete, fare con internet e tutto quanto, tante volte in realtà non si rendono conto di tanti aspetti collegati. Cioè, a volte nelle scuole capita di prendere due ragazzi che sono seduti uno di fianco all'altro e dire ma scusa, tu hai idea del percorso che fa una foto tua se la mandi al tuo amico che è seduto lì di fianco a te? E questo qui a volte fa il gesto come se la foto andasse, facesse mezzo metro e andasse, cioè non si rende conto che quella foto va a finire su un server che magari si trova alle isole Cayman, che ne so, dove rimarrà per sempre, peraltro, perché quello che si mette in rete rimane sempre, quanto si possa a volte cancellare, eccetera, ma mi dicono gli esperti mai definitivamente, e quindi dopo arriva dal suo amico, anche se sono seduti uno a mezzo metro di distanza dall'altro, e poi naturalmente non si rendono conto dell'enorme peso di quello che può comportare l'uso appunto delle offese, del cyberbullismo, eccetera, quindi davvero...
I famosi leoni da tastiera che iniziano a prendere di mira una persona e la finiscono e non si rendono conto che...
Sì, l'impunità, non ti rendi conto, non vedi la reazione della persona perché non ce l'hai davanti. La persona, la vittima, come dicevamo, non si può sottrarre a questa esposizione pubblica, quindi veramente ci sono tante caratteristiche per le quali non dobbiamo smettere di cercare di... di educare i giovani, di spiegare queste cose, perché hanno in mano veramente un'arma atomica. Se io tanti anni fa ero un giovane psicologo che diceva ai genitori di non spiare di nascosto i figli, so, il diario dei figli, adesso sono il primo a dire: voi dovete esigere di vedere tutto ciò che accade su quel telefonino, su quello smartphone, fino a una certa età, naturalmente. Guai, a parte che è diffusissimo il fatto che adolescenti anche prima dell'età consentita legale hanno accesso ai social, eccetera.
No, ma primo. Poi è facilissimo per un minorenne riuscire a deludere tutta una serie, sì, di controlli, e quindi andare dove cavolo vuole, perché sì, questi sì, sì, ci raccontano pure che ci sono i vari safe, tutte le varie cose per i parental control, queste menate qui, ma sono talmente abili e furbi i giovanissimi, anche magari di 10 anni, che te la fanno su in maniera favolosa e tra che ludono tutto e entrano, guardano, disfano.
Sì, sì, in quel senso sì, però non si rendono conto del peso, della portata, dell'importanza, della gravità di quello che, dello strumento che stanno usando.
Però stiamo praticamente in qualche maniera parlando, e ne potremmo parlare anche per ore e ore, tra virgolette, tenendo paragone di Star Wars, sempre di questo lato oscuro che si sta diffondendo anche abbastanza velocemente grazie alla rete. Ma invece la forza, cioè c'è qualcosa di positivo che invece potrebbe in qualche maniera essere fatto per contrastare anche questa violenza?
Certamente, come stavo iniziando a dire, in effetti non dobbiamo smettere di educare, nel senso proprio di educere, tirar fuori la parte buona, proprio perché la parte buona c'è in ogni persona. Questo non lo dico solo io, lo dice gente come Don Gino Rigoldi, per esempio. Cioè, in ogni persona c'è una parte buona, vai e cercala. Ecco. Bisogna tirarla fuori, farla emergere ed educare i ragazzi, prima di tutto, a una forma di consapevolezza emotiva, cioè ad essere in contatto con le loro emozioni, anche quelle negative, appunto, che non sono da nascondere, non ci si deve vergognare del fatto di avere una giornata storta o la luna storta, come si diceva una volta, insomma, cioè quelle giornate in cui, che ne so, siamo un po' tristi, siamo un po' di angoscia, eccetera. È normale, quella è la normalità, non quella che si vede su Instagram, e cercare di abituare i ragazzi a tirar fuori le loro emozioni, a parlarne con qualcuno di cui si fidano, un adulto di riferimento, un insegnante, un genitore stesso, per carità, perché è importante buttar fuori. Non è mica, non era una psicologa, era una persona in grado, cioè, le emozioni sono come le piante, andrebbero tenute all'aria aperta, perché sono belle, è bello condividerle, se sono negative tenerle dentro non fa bene, ecco, è giusto, certo, parlare. E uno bravo, più famoso della mia amica, un certo Shakespeare, tanti anni, secoli fa, ha fatto dire a un personaggio del Macbeth: date parole al dolore, perché il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi. Quindi bisogna insegnare ai ragazzi, ai bambini, a tirar fuori, a parlare, ad essere consapevoli delle loro emozioni, perché questo è un aspetto, un primo aspetto fondamentale. E in secondo luogo a non aver paura dell'insuccesso, naturalmente, perché questa cultura, a me è piaciuto molto un intervento che ha fatto quella giovane cantante, non so se è presente, una di quelle che sono andate a cassare, Big Mama si chiama,
sì,
che recentemente ad un concerto ha letto, prima di cantare la sua canzone, un bigliettino in cui ha espresso il concetto del fatto che, dice, noi, quelli della nostra generazione, hanno troppa paura del fallimento, e questa è una cosa che dobbiamo superare. E ha raccontato un po', insomma, di aver passato alcune vicende, alcune difficoltà, eccetera. E quindi questo è importante. A me piace citare invece il nostro bravo tennista Sinner, che spesso ripete: io non perdo mai, perché o vinco o imparo. Quindi riconosce il fatto che esiste l'insuccesso, ma l'insuccesso è anche un'occasione per imparare. Ecco, tutti questi concetti, questi valori, non dobbiamo smettere di cercare di trasmetterle ai ragazzi. È chiaro che non è facile contrastare quest'onda, si può avere l'impressione di aggiungere la classica goccia nell'oceano, però diceva Madre Teresa, l'oceano è fatto di gocce, quindi non bisogna mai smettere di cercare di trasmettere questi concetti, soprattutto noi adulti, con l'esempio, ovviamente.
Certo, sì. Sempre per citare la cronaca, se poi succedono fatti, sempre per stare nell'ambito scuola, come quelli letti oggi o ieri, che c'è l'insegnante o il preside, adesso non mi ricordo, che comunque ha fatto un intervento o ha dato un brutto voto, adesso non mi ricordo benissimo la notizia, al figlio, questo va a scuola e lo mena, certo non è sicuramente l'esempio migliore da dare a un ragazzo sul fatto che te lo sei meritato e quindi adesso cerca e fai di tutto per invece far vedere che non sei quel voto lì, ma sei molto di più. Invece lo va a difendere a spada tratta e mena pure l'educatore, l'insegnante, quindi rovina tutto. Ma non è il primo degli episodi che leggo di questi genitori, no. Che a spada tratta difendono i figli nonostante magari vedono e si rendono conto che l'adulto, nel senso dell'educatore scolastico, cioè in qualche maniera ha fatto bene a dare un voto, una valutazione, ma non ci sentono e quindi è così.
Ma sì, purtroppo verrebbe da dire che questi genitori sono un po' figli di quella cultura che dicevamo, che non a caso ha iniziato a diffondersi qualche decennio fa, perché la violenza con cui reagiscono sembra proprio un esempio di dell'insicurezza interiore che hanno, cioè non hanno le spalle abbastanza robuste per sopportare il fatto che il figlio prenda qualche musata salutare, e che tra l'altro lo aiuterebbe molto a crescere, e quindi questo non fa che aumentare l'insicurezza dei figli, poi ovviamente al di là dell'esempio negativo di violenza, di aggressività, però i figli vedono anche in questo modo la sofferenza dei genitori, guarda come soffrono, come si arrabbiano i miei genitori quando io vivo un insuccesso, insomma direi che veramente dal manuale come non dovremmo fare.
Altro intermezzo musicale e poi riprendiamo. Ecco, Alberto sta sempre sul pezzo, adesso ci propone Cruel Summer dei Bananarama.
Trying to smile, but the air is so heavy and dry.
Buonasera a tutti, siamo sempre su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu. Stiamo parlando con il dottor Stefano Monti della violenza, del bullismo nei giovani e giovanissime. Siamo partiti, ma in realtà, dal fatto che tutti noi, e soprattutto anche i giovani giovanissimi, sono lato scuro e forza insieme e un, diciamo, fulcro di emozioni. Quindi magari certe volte il bullismo, certe forme anche di esclusione, di violenza, vengono proprio fuori da queste emozioni che non si è in grado di gestire al meglio. Io stavo leggendo, mentre andava la musica, un articolo di Vanity Fair che avevo trovato tempo fa, me l'ero salvato, e c'è questa espressione che fa troppo ridere. Secondo me anche tu nell'altra puntata avevi magari non usato proprio questa cosa, ma l'idea era uguale. Dice a un certo punto questo articolo, che sta parlando del bullo, eccetera, del perché, del per come, e dice: oggi hai quelli che vengono chiamati i genitori spazzaneve, cioè i genitori che tentano di sottrarre al figlio ogni responsabilità, ma anche qualsiasi esperienza negativa.
Sì.
Il genitore spazzaneve è bello, cioè, che si mette davanti e così il figlio praticamente si trova la strada spianata e non deve fare nessuna fatica.
Eh sì, noi parlavamo di genitori preoccupanti,
esatto,
nel senso che occupano in anticipo lo spazio davanti al cammino del figlio con agevolazioni oppure ansie, preoccupazioni, appunto. Ma siamo sempre lì.
E così il ragazzo non riesce a gestire le sue azioni, a sbagliare, a crescere, cioè non riesce a esprimere le proprie emozioni. Quindi da qualche parte la rabbia la deve mettere e magari la incanala là dove non è giusto o non è bene che lo faccia, ma perché sennò d'altronde non sa dove metterla.
Guarda, la capacità dell'adulto di contenere gli insuccessi, le insicurezze, con uno sguardo comunque positivo, quindi non negare la possibilità che ci siano le difficoltà, gli insuccessi, ma guardarle positivamente. Metaforicamente parlando, adesso forse te l'ho fatta anche la volta scorsa questa metafora, perché il bambimento avanza, ma immaginati il sellino della bicicletta, quando insegni ad un bambino ad andare in bici senza rotelle, tu lo tieni per un po' dal sellino della bici, a un certo punto lo devi mollare,
certo,
questo sellino, sapendo che la creatura farà qualche metro e probabilmente poi cadrà perché sta imparando, e però lo devi mollare. Uno, due, 9 volte su 10 la creatura quando cade la prima cosa che fa è girarsi a guardare che faccia fai tu. Se la tua faccia è: ah beh, sei caduto, tirati su, dai, riproviamo. Ecco, metaforicamente questa roba qui va bene anche per quelli di 15 anni, di 20, nel senso che se l'adulto riesce a contenere le inevitabili, direi, non solo inevitabili, ma anche utili difficoltà della crescita e della vita, dicendo: eh beh, ci sta, dai, riprova, che la prossima volta. Se c'è questo tipo di approccio, le cose di solito vanno molto meglio, ci sono meno insicurezze e forse anche un po' meno tentativi di compensare le insicurezze con l'aggressività, con la visibilità davanti al pubblico, pubblico che peraltro, ecco, anche quello sì, è un aspetto importante, nel senso che dicevamo prima, il bullo ha bisogno di sentirsi forte davanti anche a un pubblico. Quindi da un punto di vista educativo, quando si lavora nelle scuole si cerca sempre di lavorare anche sul cosiddetto pubblico, cioè sugli spettatori, perché hanno molto potere e possono fare molto. Quindi sensibilizzare i ragazzi su questo, creare attività in cui magari si responsabilizzano i più grandi, affidando loro il compito di aiutare i più piccoli, in modo che si sentano sì un po' più forti, ma però attraverso qualcosa di positivo, non perché è molto importante anche se al bullo togli il pubblico,
certo,
compromette molto la dinamica. Però sui genitori spazzaneve direi che siamo chiaramente d'accordo.
Sì, perché spesso il bullo può essere e riesce ad essere tale proprio perché ha in qualche maniera bisogno di essere incluso e di sentirsi parte di qualcosa e di non essere escluso. E cioè esclude l'altro, quindi lo vessa e gli fa notare i suoi difetti e le cose proprio per escluderlo, perché lui ha bisogno invece di sentirsi forte all'interno di un'inclusione, all'interno di un gruppo. Se invece il bullo fosse escluso, allora a quel punto già perde di punti di riferimento e perde praticamente di forza quello che è il suo atto di violenza. Invece succede sempre di più che il pubblico sostiene il bullo.
Eh sì, questo è un problema, perché se il bullo è escluso, come dicevi tu, si interviene in maniera efficace, poi bisogna aiutarlo il bullo, perché appunto anche lui ha bisogno di aiuto proprio per le insicurezze che ha. Però lavorare su quello, lavorare sugli spettatori apparentemente neutri è fondamentale, creando davvero un po' una cultura dell'aiuto da parte dei più grandi nei confronti dei più piccoli, perché non dobbiamo mai smettere, ripeto, di opporre idee diverse, anche se si ha l'impressione a volte di opporsi un po' ad uno tsunami, ma in realtà non è così, perché è qualche segno di cambiamento un po', io lo vedo anche un po' in giro, cioè citavo prima questi ragazzi che da soli si rendono conto di avere paura di sbagliare e lo denunciano, lo esprimono, insomma, quindi non perdiamo, insomma, poi la possibilità di cogliere qualche segnale anche positivo.
Certo. Altro brano musicale, poi ci avviamo alla conclusione. Sentiamo Christian Milian con When You Look At Me. Buonasera, siamo su Lifestyle, Radio Orizzonte in Blu, stiamo concludendo la puntata dove attraverso alcuni riferimenti di Star Wars tra lato scuro e forza, quindi bene e male, stiamo guardando un po' le tematiche di violenza, bullismo all'interno dei giovani e giovanissimi. Potremmo dire, Stefano, in qualche maniera che la mossa del capo dello Stato che nomina tre ragazzi, anche ragazzini, 30 ragazzi e ragazzine al Fieri della Repubblica, dove la maggior parte dei premi è proprio perché questi ragazzi si sono distinti per azioni di volontariato, per aiutare gli altri, per aiutare gli anziani, oppure per aiutare delle vittime di violenza piuttosto che di discriminazione, eccetera, può essere, diciamo, una bella dimostrazione della forza.
Direi proprio di sì e va nella direzione di cui parlavamo poco fa, cioè sottolineare questi aspetti, promuoverli proprio perché sono rivolti a tirar fuori le parti buone che ci sono in ognuno di noi, anche nei bulli naturalmente. E noi adulti è importante che noi manteniamo questa direzione e lasciamo che i ragazzi crescano anche di fronte alle difficoltà senza pretendere che siano perfetti. Ho in mente una, un esempio, che se faccio il tempo ti racconto molto sinteticamente, sì. Una storia a cui ho assistito di persona tanti anni fa. C'era un amico che era una persona avanti con gli anni, aveva dei figli grandi, aveva questi tre figli che avevano fra i 30 e i 40 anni, che dovevano aprire un'attività commerciale e avevano lavorato tantissimo per aprire questa attività. Poi a un certo punto mancava un documento, qualcosa di burocratico, quindi hanno dovuto rimandare di qualche mese l'apertura dell'attività. Poi finalmente ci sono riusciti e alla festa di apertura di questa attività, quest'uomo, il padre, questo mio amico, mi ha confidato, dice: io lo sapevo che mancava quel documento. Al che vide la faccia, la mia faccia, che esprimeva il concetto di ma che cattivo, ma che sadico che sei, perché non gliel'hai detto? E senza che io parlassi mi disse: no, perché visto che tanto ho capito che ce l'avrebbero fatta lo stesso, se fossi intervenuto io non sarebbe stata più la loro festa questa sera. Ho lasciato che se la cavassero da soli, che affrontassero questa difficoltà, e stasera vedi come sono contenti, perché hanno fatto tutto loro.
Certo.
E questo secondo me è un approccio, un codice paterno sano, insomma, se vedo che proprio non stai precipitando in un burrone, ti lascio anche un po' cadere ogni tanto, che è tutta salute.
Direi. Beh, direi un bellissimo paragone.
Sì, vita vissuta.
A me, mentre parlavi, mi veniva in mente anche, che sembra che non c'entra niente, invece sì, dei filmati che avevo visto, non mi ricordo più se settimana scorsa o che cosa, dove faceva proprio vedere le mamme nelle categorie animali, come il cucciolo, il bambino, spesso e volentieri va a fronte a certe cose, cioè si mettono un passo indietro e lo fanno cadere, cioè lascia che affronti determinate cose e poi però è subito lì dietro nel caso del bisogno a prenderlo.
Perfetto. Dammi il riferimento di questi documentari che vado nelle scuole e li faccio vedere ai genitori.
Ok. Direi quindi che una cosa positiva che impariamo anche dalla puntata di questa sera è che diciamo che cercando di andare su episodi e gesti concreti positivi ed educazione, in qualche maniera forse riusciamo a mettere una goccia in più in quel mare che hai citato anche tu, citando Maria Teresa, e riusciamo magari a favorire il bene rispetto a questo male che sembra così dilagare, invece se guardiamo bene non è proprio così, perché c'è anche tanto bene che però magari non vediamo.
Certo, senz'altro.
Ok, io ti ringrazio tanto e come dico sempre, se c'è occasione per un'altra puntata, ben volentieri. Concludo però, come faccio spesso con gli ospiti, se qualcuno che ci sta ascoltando dovesse aver bisogno di contattarti o comunque di dire ma mi è piaciuto il discorso che nella mia esperienza e nella storia che sto vivendo potrebbe essermi utile avere un consulente, comunque qualcuno che mi dà una mano, e questo dottor Monti mi è piaciuto, come fa?
Ma direi mi può contattare tranquillamente anche tramite mail, per esempio. Non okay. Ho, a proposito di social, non ho come Linus, non ho Facebook, non ho Instagram, ma direi che può tranquillamente chiamare in radio e gli dai la mia mail, direi.
Ah, ok, va bene. Allora, se avete voglia, necessità di parlare con Stefano, contattatemi che vi darò i suoi recapiti. Va bene. Grazie mille.
Ciao Damiano,
ciao,
buonasera.
Ciao, buonasera. Mancano solo 3 minuti, quindi cosa facciamo? Concludiamo con gli ABBA o che cosa? Io direi che, siccome non abbiamo mai tempo, perché arriviamo sempre risicati, io ne approfitto magari per dare la prossima puntata. Allora, se volete, la prossima puntata, che è il 16, abbiamo La finanza nel taschino con Davide Militello, e in televisione continuate a vedere la pubblicità sprombattuto del BTP Valore, ok? E Militello dice: mo adesso faccio una puntata che vedrai che la gente dice ah, ma come? Il titolo è BT Valore, ma è veramente di valore? Quindi se volete un parere che sembra andare controcorrente a tutta la pubblicità a cui assistete in televisione, ascoltateci, perché Davide Militello, che comunque fa questo mestiere da una vita, ci spiegherà il vero valore di questo BTP valore. E poi, se volete, il 23 maggio, giovedì, quindi non prossimo, ma quello dopo ancora, torna la nostra amica Valentina Tettamanti con la puntata Figli, istruzione per l'uso. Ok? A me non resta da fare altro che ringraziare tutti coloro che hanno seguito questa puntata, dare appuntamento per giovedì prossimo, ho già detto qual è il titolo, e concludere con gli ABBA dandovi la buonanotte o buona serata a chi esce e va per locali. Thank you.